Vi vogliamo parlare di una notizia scientifica di cui si sta parlando molto perché probabilmente lì si trova una delle cause dell'aumento di tumori al colon retto fra i più giovani. E ci dice di più il collega Matteo Martelli che ci ha raggiunto in studio. Ben arrivato, Matteo.
Grazie e grazie dell'accoglienza.
Matteo Martelli lavora alla redazione del Giardino di Albert, che lo sappiamo è la nostra trasmissione su argomenti scientifici, tecnologici e in questo caso anche di ricerca medica. Allora, cosa possiamo dire prima di entrare nel dettaglio di questa ricerca, che è molto importante perché negli ultimi anni si assisteva proprio a un aumento del tumore al colon retto fra la popolazione più giovane?
Sì, dici bene Isabella, forse possiamo partire per raccontare tutto ciò da quello che conosciamo meglio, e cioè quelli che sono i fattori di rischio accertati del tumore al colon retto, ad esempio obesità, consumo di alcol, bevande zuccherate, fumo e sedentarietà. C'è poi forse l'elemento più importante è quello ereditario. In un caso su quattro, nel caso in cui ci sia una familiarità, una storia familiare di tumore al colon retto, si può ripresentare questo tipo di malattie. Poi si indagano altri fattori ambientali come l'inquinamento, le microplastiche, eccetera, eccetera. Detto questo, quello che appunto da qualche tempo il mondo scientifico sta analizzando nel dettaglio, lo vediamo anche con questa ricerca, è che c'è questo aumento di casi tra i giovani. Cosa si intende per giovani? Si intende la popolazione al di sotto dei 50 anni. E il dato forse più eclatante arriva dagli Stati Uniti, dove nel corso degli ultimi 30 anni si è registrato un aumento del 70% di casi fra appunto i più giovani, per una patologia che in genere colpisce le persone più anziane, quindi dai 60 anni in su. Per la Svizzera va detto che la situazione è stabile, questo ci confermano i medici. Le cause precise di questo aumento in realtà non sono chiare. Ci sono sicuramente gli elementi legati anche al cambio di abitudini, di stile di vita. Abbiamo menzionato l'alimentazione. Beh, non è un caso che questo aumento di casi si registri proprio in quella popolazione che è arrivata subito dopo i baby boomer e che in un certo senso ha vissuto più da vicino nel corso della propria crescita quell'esplosione di cibo industriale, di cibo processato che tutto conosciamo. Ma appunto è un tema che si deve ancora scoprire e questa ricerca, appunto, che adesso vi raccontiamo, contribuisce in un qualche modo ad aggiungere un tassello.
Ecco, si immagino che questa nuova scoperta si inserisca in uno studio più ampio, sempre su questo fenomeno, ma nel concreto che cosa è stato individuato?
Sì, allora la ricerca arriva apparsa su Nature e arriva dall'Università della California, dove sono stati analizzati dei campioni di tessuto tumorale di quasi 1.000 pazienti provenienti da 11 paesi diversi, ed è stato possibile identificare le tracce di una mutazione del DNA all'interno dell'intestino provocata da una tossina che si chiama colibactina e che è in realtà naturalmente prodotta da un batterio che si chiama Escherichia coli, un ceppo del batterio Escherichia coli che si trova nel nostro intestino, nel nostro microbiota. Che cos'è il microbiota?
Ecco.
È insomma quell'insieme di microorganismi che abitano non soltanto il nostro intestino, ma il nostro corpo, ma soprattutto il nostro intestino. Parliamo di funghi, di virus, di batteri, eccetera, eccetera, e che ci aiutano a digerire, ci aiutano ad assimilare i nutrienti, ma esistono anche dei batteri cattivi che possono crearci qualche problema. Questa ricerca cosa dimostra? Dimostra che probabilmente l'esposizione, specie in età più giovane, in età infantile, a questa tossina che abbiamo menzionato, la colibactina, può avere delle ripercussioni a lungo termine, tra cui appunto una predisposizione a questo tipo di tumore, il tumore al colon retto. In che modo i bambini vengono esposti a questo batterio in particolare che produce questa tossina ancora non è chiaro. Quindi questo è un elemento che, partendo da qui, poi si dovrà analizzare più nel dettaglio. Quello che forse vi starete chiedendo, il pubblico a casa si sta chiedendo in questo momento, è se l'esposizione a questo tipo di batterio in particolare ha come conseguenza diretta e certa lo sviluppo di un tumore di questo tipo, di un tumore al colon retto. Ebbene, non è così, la questione è un po' più complessa. Io comunque la domanda l'ho girata a Dimitrios Cristoforidis, che è primario del servizio di chirurgia viscerale dell'ospedale di Lugano e direttore del centro dei tumori del colon retto presso l'EOC.
Il microbiota, bisogna immaginarsi che è un mondo molto complesso. Oltre il fatto che parliamo solo di batteri, sempre il microbiota è composto di un sacco non solo di batteri, ma anche di virus, di funghi, di parassiti, e c'è un'interazione fra di loro estremamente complessa. Quindi non è perché uno ce l'ha che questo batterio diventerà forse abbastanza abbondante per produrre questa tossina in quantità importante. Forse questo batterio va in competizione con un'altra serie di batteri e quindi non riesce a svilupparsi in modo significativo. Il mondo del microbiota ci insegna che è una questione un po' di equilibrio e non di presenza o assenza in bianco nero di alcuni ceppi di batteri.
Questa era la voce di Dimitrios Cristoforidis, medico e professore oltretutto all'Università della Svizzera Italiana e all'Università di Losanna, che ci racconta appunto che in realtà la questione è molto complessa. Il microbiota è fatto di un'interazione fra questi microorganismi, e la presenza di questo batterio in particolare, che produce colibactina, non per forza produce un tumore al colon retto, ma questa ricerca forse così apre una nuova strada verso questo tipo di analisi del nostro microbiota, che magari possiamo anche approfondire tra qualche istante.
Sì, e lo facciamo dopo Ed Sheeran. A Tra le righe stiamo parlando con Matteo Martelli, che è un collega della redazione del Giardino di Albert. Ci sta spiegando di questa nuova ricerca scientifica che sembra dare una spiegazione, una causa sull'aumento dei tumori al colon retto nella popolazione più giovane, e in questo senso si intende inferiore ai 50 anni. Abbiamo capito che c'entra questo ceppo di batterio che produce una tossina che coinvolge il nostro microbiota, che è un mondo a sé, ma abbiamo anche capito che possiamo adottare dei comportamenti o delle soluzioni preventive per il colon retto. Questa ricerca ci dice qualcosa anche su questo?
Ma sicuramente parliamo ora più in generale, il modo per mantenere sano il nostro microbiota, per mantenerlo in equilibrio, è quello anche di adeguare un po' la nostra alimentazione. Quindi forse mi ripeterò, però insomma una dieta mediterranea, il più possibile varia e ricca di probiotici e prebiotici, quindi parliamo di sostanze come ad esempio cereali integrali, legumi, ortaggi, nel caso di probiotici invece yogurt, verdure fermentate, alimenti dunque ricchi di fibre. Però riferendoci più nel dettaglio alla ricerca scientifica, quello che possiamo dire è che la biologia molecolare oggi ci permette di scoprire più nel dettaglio questo mondo, questo universo che abita i nostri intestini, e questo nel caso specifico ci ha permesso di approfondire il tema che vi stiamo raccontando all'interno di questa ricerca apparsa su Nature, ma apre la strada anche ad altri tipi di ricerche, come quelle che ad esempio vengono condotte proprio dall'EOC in collaborazione con diversi istituti universitari, a cui anche il professore medico Cristoforidis, che abbiamo sentito nella prima parte, partecipa. E quello che mi ha raccontato è che ad esempio anche per quel che riguarda ad esempio la terapia, quindi parliamo di casi di tumori in cui bisogna intervenire con delle cure, anche la terapia dipende dal microbiota. Ad esempio si è notato che ci sono dei batteri buoni che, se presenti, favoriscono la terapia, e altri batteri cattivi che, se presenti, invece favoriscono piuttosto dei casi di metastasi. Quindi è incredibile quanto questi microorganismi in realtà possano condizionare la nostra nostra salute. Addirittura si arriva a pensare che magari un giorno, nel caso di terapie, si possa somministrare ai pazienti dei probiotici per favorire la presenza di questi batteri buoni. Quello che si può dire ancora magari è che, parlando più in generale, il microbiota sempre di più si scopre che ha un legame, un'associazione con altri tipi di disturbi e malattie, anche mentali come la depressione, ma ha dei legami anche con l'Alzheimer, ha dei legami col morbo di Parkinson. E quindi quello che forse ci si può anche domandare, insomma, ma con tutte queste conoscenze sul microbiota non possiamo arrivare proprio, come si diceva, a prevenire delle malattie? Sentiamo la risposta del professore.
Quello che vorrei vedere in un futuro è effettivamente di fare un'analisi delle feci, e poi se uno identifica delle concentrazioni pericolose o delle associazioni pericolose di germi, di cercare di modificare il microbiota, che questo è anche un altro discorso, perché non è così facile. Sembra il microbiota che sia abbastanza stabile durante la nostra vita, dopo può cambiare se ci sono cambiamenti nell'alimentazione significativi o spostamenti da un paese o un continente a un altro, però in generale abbastanza stabile. Quindi anche lì capire come facciamo. Allora, continuiamo a prendere probiotici tutta la vita o durante un mese? Cioè, lì ancora c'è tanta ricerca da fare su come modulare questo nostro microbiota per ottimizzarlo. Ma è affascinante.
Affascinante il mondo del microbiota, questa era la voce dell'esperto intervistato da Matteo Martelli della redazione del Giardino di Albert, che è in studio da noi a Tra le Righe, parlando di prevenzione. Matteo, battuta finale ma importante sul programma di screening cantonale che è raccomandato sopra i 50 anni.
Esattamente, in Ticino esiste un programma di screening, non tutti i cantoni, tra l'altro va detto, lo permettono, un programma cantonale per le persone tra i 50 e i 69 anni. Si parte da un semplice esame di sangue occulto nelle feci, poi se nel caso bisogna procedere poi con una colonoscopia. Poi mi permetto ancora di ricordare che gli esperti raccomandano, soprattutto nei casi di familiarità, di sottoporsi a una colonoscopia 10 anni prima dall'età in cui il parente più stretto ha contratto la malattia, insomma, a cui è stata diagnosticata la malattia, il tumore al colon retto. Questo perché? Perché in realtà il tumore al colon retto parte da dei polipi, da queste escrescenze all'interno del nostro intestino, e da lì in realtà impiega 7-10 anni per effettivamente svilupparsi in un tumore. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi identifichiamo prima i polipi, vengono asportati e quindi di conseguenza si blocca addirittura la crescita del tumore. Un'ultima considerazione riguarda i giovani, perché si diceva sempre di più la malattia si presenta anche nelle persone inferiori al di sotto dei 50 anni. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno abbassato l'età di screening a 45 anni. Da noi, quello che il dottor Cristoforidis mi ha confermato, c'è una grande attenzione ai primi sintomi, e se del caso poi si procede con una colonoscopia. Parliamo di presenza di sangue nelle feci, questo è il sintomo più classico, che può essere anche sintomo di altri disturbi più banali, però insomma c'è una grande sensibilità in questo senso poi per procedere e attivarsi.
Grazie Matteo di essere stato a Tra le Righe. Grazie. Dobbiamo dire che si ritrova tutto sul nostro sito, l'approfondimento, ma anche gli altri contributi collegati a questo tema.
Sì.
Tipo c'è una puntata della consulenza, ho visto, anche agganciata.
Assolutamente. Il contributo, l'approfondimento che abbiamo preparato nella redazione digitale del Giardino di Albert uscirà domani mattina, quindi lo ritroverete sul sito rsi.ch/info con vari documenti, video, audio allegati, tra cui anche dei contributi della consulenza. Sì.
Grazie Matteo Martelli, buon lavoro a
grazie,
voi
grazie.
Della redazione del Giardino di Albert.